Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Il fumettista Roberto Recchioni e la band di culto Il Muro del Canto presentano Roma sarà distrutta in un giorno. Feltrinelli Comics.
Feltrinelli, ha il piacere di dare il benvenuto a Roberto Recchioni, che presenta il libro Roma sarà distrutta in un giorno, per la casa editrice Feltrinelli Comics. Con lui sul palco Eric Caldironi e Alessandro Pieravanti del Muro del Canto.
Roma è maledetta, non sai quello che t'aspetta, meglio stassene tranquilli, dammi retta. C'è una linea dei fattacci che attraversano la storia, che partono dal 21 di aprile del 753 avanti Cristo e arrivano a qualcuno sparato ieri sera. Ma partimo dall'inizio, Romolo e Remo, gemelli in contrapposizione, perché tra fratelli se li dica su tutto. Figuriamo se su Roma e sulla sua fondazione. C'è staremo che aspetta un segno divino da sopra all'Aventino, e Romolo che fa lo stesso dal Colle Palatino. A un certo punto, pena storia di avvistamento di avvoltoi, per Remo se mette male e inizia il regno di Romolo, senza bisogno dei giuramenti al Quirinale. Se può dire che Roma nasce dal sangue di Remo, ma quello che vi è dopo vi assicuro che non è da meno. Tu pensa che verso via Cavour c'è sta un vicoletto che ha detto scellerato, dove la figlia di Servio Tullio, sesto re di Roma, per diventare regina e il padre ha assassinato, e per non fasse manca niente la signora sul corpo del parente ancora caldo, c'è passata sopra col carro con tutto il cavallo. Famo un altro salto avanti, fino a Giordano Bruno, nudo, spogliato, in mezzo a Campo dei Fiori, bruciato vivo, perché afferma che innumerevoli terre ruotano attorno a innumerevoli soli, e oggi il martirio non è finito per il monaco domenicano. Lui che si è battuto per l'indipendenza del pensiero si dirà che è stato tutto uno sforzo vano. Roma che non sei romano se non hai salito i tre scalini. Roma che piange ancora oggi per il delitto Pasolini, dove ogni quartiere c'ha un segreto che è una perla che compone una collana a giro intorno a Roma come raccordo, va da Centocelle fino alla Magliana. A proposito di Magliana, che tra i tanti fatti avvolti dal mistero c'è quello della vendetta lenta e dolorosa inflitta dal Canaro. Lui che stanco di subire le angherie di un bullo inverte i ruoli e diventa persecutore. Lo chiude dentro la gabbia d'un cane e lo sevizia finché non muore. A Roma ci piacciono le sciagure, ne parli nei bar con chi te capita davanti, mentre sfogli una rivista, magari ci ridi pure sopra, basta che non sei tu il protagonista. Ogni giorno che esci di casa c'è un po' di strizza, ma non ce n'hai vergogna, perché quel giorno potresti essere te la vittima oppure l'infame carogna. Roma stanca, seduta su un marciapiede, città piena di ricordi. Roma che riempie piazza San Giovanni al funerale d'Alberto Sordi. Roma di via Rasella, dove per ogni soldato tedesco hanno preso 10 romani. Roma che il 19 di luglio non si aspettava le bombe degli americani. Ma se oltre tutti sti fattacci te se stringe il core per una ragazza che non te vuole da più retta, benvenuto, stai nel posto giusto. Questa è Roma maledetta. Ma non è la Roma maledetta quella che ci fa paura, e nemmeno quella delinquente. La Roma che ci fa paura è la Roma indifferente. Grazie a Eric Caldironi al pianoforte.
Grazie Eric. Questo mi sa che è spento? Acceso, mi sentite? Ciao, Roberto Recchioni, se per caso siete venuti qui per il muro e non leggete i fumetti, io faccio fumetti, e sono il curatore di Dylan Dog, ho già pubblicato un libro per Feltrinelli che si chiamava La fine della ragione, e siamo qui per presentare il nuovo libro che si chiama Erzdjug, ovvero sia Roma sarà distrutta in un giorno. È un libro strano perché è un libro... mettiamola così, il precedente libro raccontava di come il mondo fosse andato avanti e avessero vinto loro, quelli che non credono alla terra rotonda, era un libro politico. Stavolta ho detto, sapete che c'è, non voglio trovare guai, non voglio infilarmi in impicci, quindi facciamo un bel libro di genere privo di argomenti caldi. Quindi l'idea era di questo mostro gigante che sorge dalle acque di Ostia e inizia a distruggere la capitale romana mentre la giunta e il governo sono completamente immobili e litigano tra loro, quindi nessuna attinenza con la situazione politica attuale. No, scherzi a parte, il libro nasce da una serie di suggestioni. La prima suggestione è che ho amato moltissimo da sempre il genere kaiju movie, ovvero sia il genere dei mostri giganti. Il genere dei kaiju, dei mostri giganti, racconta una metafora. I mostri sono metafora. Il primo Godzilla è la metafora della paura del nucleare, è il trauma delle due bombe nucleari subite dal Giappone, e così via quelli successivi. Il kaiju ha sempre rappresentato un qualche tipo di metafora sociale o politica, fino a Shin Godzilla di Anno, il creatore di Evangelion, che ha realizzato appunto una nuova versione di Godzilla meravigliosa, in cui viene messo al bando tutto il sistema politico giapponese. Da quella suggestione se ne è innestata un'altra, che era quella del Giudizio Universale di De Sica, che è un film meraviglioso in cui De Sica immagina che in questa Napoli neorealista, da un giorno all'altro, si senta una voce nel cielo che dice: alle ore 11 ci sarà il Giudizio Universale, e ogni tot scandisce l'avvicinarsi del Giudizio Universale, e invece di concentrarsi sulla ragione del Giudizio Universale, De Sica si concentra sulle storie di umanità che reagiscono all'idea che da lì a qualche ora verranno giudicate, e da lì nascono grandissime storie di umanità e di italianità. Quindi, mescolando queste due idee, ne era uscita un soggettone che doveva raccontare appunto di questa capitale romana che attraverso un mostro che viene dal mare che quindi è già eco di qualcosa, no? È già eco di tutto quello che, di tutti i soprusi che noi applichiamo a chi viene dal mare. Quindi è un immigrato che è carico di rabbia, solo che se immigrato, come viene detto nel libro, nessuno lo rinchiuderà in un carcere, nessuno lo sbatterà per strada, nessuno gli dirà sporco negro o cose di questo tipo. Questo immigrato è troppo grosso per cagargli il cazzo, sostanzialmente, perché a Roma, se sei grosso, ti rispettano. E quindi l'idea è che questo mostro, che già di suo è un enorme metaforone ambulante, che esce da Ostia, che è un quartiere che a Roma c'ha una storia importante, specie negli ultimi anni, è il cuore di Mafia Capitale, è il cuore nero della città, e quartiere dopo quartiere, mentre porta la distruzione, noi invece di continuare a essere cattivi contro Roma, raccontiamo storie di umanità, a volte umanità bella, a volte umanità orribile, che devono accettare l'idea della fine imminente a causa di questo mostro. Da qui io mi sono reso conto che serviva una sensibilità, un tocco, un lirismo che io non avevo, perché io sono una persona sin troppo cinica, e ho capito che qualcun altro ce l'aveva, cioè il Muro del Canto, una band che amavo tantissimo, che avevo seguito negli ultimi anni tantissimo, che era anche la band preferita di mia madre, cosa che mi faceva molto ridere. E quindi ho pensato, sai che c'è? Io gli rubo tutto. Quindi mi sono messo lì, ho scritto i testi di come dovevano girare, ho fatto, questa gliela copio così, questa gliela copio così. Poi ho pensato, ma se invece li chiamo? E l'ho chiamati. L'ho coinvolto, ho chiamato Alessandro, che poi in particolare aveva scritto i testi e le ballate di tre pezzi che assolutamente volevo nel libro, e parla Alessandro.
E quindi poi la cosa che è successa, il risultato è stato fondere l'immaginario di Roberto e quindi questa storia appunto carica di metafore, ma carica anche di un messaggio secondo me molto importante, con quella che era la nostra, il nostro di immaginario, che è un immaginario molto terra terra, molto di strada, molto di marciapiede, molto di vita di popolo. E quindi il risultato è stato unire un qualcosa di fantastico, che è qualcosa noi che solitamente non facciamo, perché cantiamo delle cose e raccontiamo delle cose di vita di tutti i giorni, invece unite con qualcosa che può in qualche modo può avere tutto, può fare tutto, quindi l'idea di mettere un mostro, il fatto che il mostro sia una metafora, il fatto che il mostro piano piano si avvicini, che attraversi diversi quartieri e di come ogni quartiere vive diversamente l'arrivo di questo mostro, alla fine il risultato, e ci poteva riuscire solo lui, è un libro in cui secondo me la cosa bella è che le due diverse penne non si nota la differenza, è un'unica macro storia in cui queste storie che lui ha inserito si fondono in maniera perfetta. E la prima, il libro inizia proprio con Roma Maledetta, che è il brano che avete sentito, che è un brano in cui io volevo raccontare l'estetica della negatività, cioè di come tutti noi siamo affascinati dalle cose brutte che succedono. Quindi se tu al telegiornale senti che c'è stato un omicidio, poi vuoi sapere come è andato a finire, però in una maniera un po' morbosa, quell'estetica della negatività noi ce la portiamo appresso dalla notte dei tempi. Allora ho detto, provo a declinare questa estetica dall'inizio, cioè dal primo fatto di cronaca nera che è successo a Roma, ovvero il fratricidio tra Romolo e Remo, e poi piano piano ho cercato tutti gli altri fatti che potessero essere rappresentativi. E quindi la cosa che mi è piaciuta è che in qualche modo questo è un biglietto da visita che dice: questo è quello da cui partiamo, il territorio su cui, diciamo, la storia succede è questa, e già di cose ne sono successe tante.
E poi andiamo avanti.
Poi andiamo avanti, come andiamo avanti? Con un mostro che arriva da Ostia e ammazza tutti.
Adesso mi sto immaginando i titoli di giornale nella Roma dell'anno zero, capito? Terribile omicidio sul... fratricidio, anzi. Però, due cose. La prima è che sembra un libro prettamente romano, e che quindi parla esclusivamente di Roma, e presentarla a Milano fa un po' ride, no? Nel senso che siete, vedevo, parla dei quartieri che non capirete, dei luoghi comuni che non capirete. In realtà non è così, perché Roma, specie negli ultimi anni, ma in realtà è una cosa che si protrae da tanto, è una sorta di laboratorio dove le cose brutte noi le proviamo prima e poi ve le portiamo a voi, così le provate anche voi. Quindi noi abbiamo quest'idea che abbiamo messo, che ne so, una giunta che come prima cosa ha detto che avrebbe inserito la moneta alternativa, la monorotaia dei Simpson, che i gabbiani erano una cosa figa perché significava che l'aria era pulita, no che c'era la monnezza per strada, è che l'aria era pulita, e che andava bene avere i cinghiali perché mangiavano i topi. E nessuna di queste cose è inventata, ok? Le ha dette tutte il nostro sindaco. E poi abbiamo e poi l'Italia in sé ha fatto, però è una bella idea farsi governare da qualcuno impreparato che non capisce il sistema e che ha idee fantasiose, portiamola al governo del paese. E quindi ci siamo trovati un po' così, però non ne possiamo più parlare male perché prima erano i cattivi, mo sono gli alleati, quindi è un po' una situazione difficile, un problema. Però e questo è il primo punto, quindi non è un libro che parla solo di Roma, è un libro che parla dell'Italia tutta. C'è anche una piccola apparizione di un personaggio che mi è molto a cuore, che è il ministro dei cosplayer, che è questo ministro che ogni giorno cambia cappello e quindi cambia il contesto di cui può parlare. Un giorno è il capo della protezione civile, un giorno è il capo del governo, un giorno è il capo dell'opposizione. Basta che cambia il naso rosso, la parrucca, e lui va bene in qualsiasi... è un uomo per qualsiasi situazione. Quindi non è, come dicevo, non è un libro romano, è un libro che parla principalmente d'Italia. La seconda cosa è che non è un libro cattivo. Io il motivo per cui ho amato tanto il lavoro del Muro del Canto, ci sono altre band romane in giro che racconta, e Roma va di moda in questo momento, è un brand, da Suburra, Baby, a Romanzo Criminale, e c'è anche tanta musica a Roma in questo momento, è un momento figo per la musica romana, e ci sono varie band che raccontano Roma, ma il motivo per cui il Muro del Canto secondo me è una band speciale, che poi ha attratto la mia attenzione, è perché lo sguardo su Roma... Roma tende a essere ogni tanto un po' triviale nel racconto, un po' basso, un po' brutale, un po' fascio a margine. C'è un caso recente di una band che si è scoperta fascio e ha suonato a Treiu, così, dopo anni passati alla Festa dell'Unità, che mi ha interessato molto, me l'ha raccontato lui ieri e mi sono divertito un sacco a scoprirlo. Comunque, il Muro del Canto c'ha un equilibrio, cioè c'ha un amore verso le persone nei suoi testi, che redime qualsiasi trivialità che Roma si può portare appresso, e per questo vorrei farvi sentire un brano che amo tantissimo,
va bene, che sta più o meno a metà del libro.
più o meno a metà del libro, eppure più o meno a metà del disco, dell'ultimo
è
disco.
Vero, è vero. E solitamente questa è la domanda che facciamo comunque andiamo ad alzata di mano. Quanti di voi almeno una volta nella vita sono tornati la domenica a pranzo a casa dei genitori? A Natale, a Pasqua, di domenica. Ok, è una cosa che appartiene un po' a tutti. Capita che andiamo in certe città d'Italia dove nessuno alza la mano e noi restiamo e poi però dopo un po' stimolati poi diciamo alzano la mano pure loro, perché è una cosa da cui non si prescinde, o da genitori si accoglie i figli, perché poi a un certo punto le cose cambiano. E quindi questo brano si intitola Domenica a pranzo a casa di tua madre, e c'è il protagonista del libro che a un certo punto torna a casa di tua madre. Tra l'altro per me è stato molto divertente, sia per me che per la mia famiglia, che tra l'altro io metto in piazza in questo racconto, e loro già se ne erano risentiti tempo fa, perché comunque racconto di cose anche abbastanza personali. Adesso vedere anche la loro immagine, oggi sulla chat di famiglia mandavano le foto del libro, diciamo, veramente a questo non gli somiglio. Quindi voilà.
E però devi mandarmi le foto.
Ce l'ho, dopo te le faccio vedere. E quindi questo pezzo, che però non so i miei genitori, sono poi genitori di tutti, sentito la domenica a pranzo a casa di tua madre. Già da dentro l'ascensore, come un cane da tartufo, sniffi l'aria inebriante e sai che non sarai deluso. Entri e trovi la conferma che è qualcosa di speciale, una cosa che t'avvolge lo stomaco, roba di istinto primordiale. La tovaglia con i fiori. La tovaglia con i fiori dona senso al tavolino. Prima era nudo, mo' è vestito, pronto per il suo destino che regge i gomiti. Regge i gomiti di tutti, da tua madre a tuo fratello. Sta stanza è piccoletta, ma pare il salone di un castello. Sopra i fiori disegnati ci metti i bicchieri, sempre quelli, certeni dentro acqua, birra e un po' di vino dei castelli. Posate, piatti, tovaglioli, manca solo il protagonista. Ma quello che arriverà a te magni, mica poi sceglie dalla lista. E tua madre non delude, inizia il telegiornale e lei entra coi rigatoni, con il sugo di maiale. Tutti ai posti di comando, occhi in giù e forchetta in mano, te giri e guardi tuo fratello. Passa un posto parmigiano. Trambocco in altro tuo padre te chiede come va il lavoro. Tu cambi discorso, vuoi parlare di tutto tranne che di futuro. Avanza un po' de primo e tua madre ti ripete la stessa identica cosa da 30 anni a sta parte con lo stesso identico tono. Questo domani riscaldato devi sentire com'è più buono. Ma ritorni sul pranzo, la guardi e gli fai la domanda più importante del mondo. La guardi con occhio concentrato, ma che hai fatto de secondo? Ma sta domanda risulta essere la più banale, c'è dove arriva da solo le spuntature con cui prima ha fatto il sugo di maiale. Quindi continui questo pranzo nella celebrazione del suino e accompagni tutto quanto con cicoria e pecorino. Tu fratello di ramballo qualche discorso complottista, scie chimiche, massoni, un attentato terrorista, tu cambi discorso un'altra volta. Che de voglia ce n'hai poca, papà, hai visto per caso la Roma oggi con chi gioca? Primo, secondo, contorno, e adesso la frutta non te la fai mancare, ti mangi con coscienza una meletta per sgrassare. E poi arriva il momento in cui tutto trova un senso dentro te. Tuo padre si alza e dice vado a preparare caffè, chi con lo zucchero, chi amaro, chi ci vuole insieme un biscottino, chi lo manna giù de botto, chi lo sorseggia come il vino. E mo sai quello che vuoi fa, l'hai puntato da lontano, fate quello che vi pare, io mi sbrago sul divano. E così, dal divano di casa di tua madre, come da un'amaca nel far west, con un occhio aperto appena, chiedi con tono di sfida, amà, e se resto pure a cena. Grazie a tutti. E grazie a Roberto che ha deciso di...
Guarda, è strana sta canzone, perché io non ci ho mai avuto una famiglia reale, io ero io e mia madre. Però quando ero ragazzino andavo sempre a casa degli amici, di un amico che viveva a San Paolo, e quando ho sentito la tua canzone, per me era la mia adolescenza. La domenica a casa loro era identica, con quella tovaglia, con quella madre, con quelle cose. È stata da romano una roba potentissima, no? È come una roba tavica. Non so se a Milano va attaccato uguale, come racconto. Maledetti, non mangiate le spuntature di maiale.
Una delle cose più belle che succede è che ai concerti del muro ci sta un gruppo che si chiama Gruppo Tovaglia, che praticamente viene con una tovaglia, quella lincerata, dei fiori di limone bruttissima, gialla, quella di casa.
Quella che poi ho disegnato.
Come si fa con i striscioni, no? Quando vai al concerto e metti lo striscione con scritto Vasco, capito? Loro si portano la tovaglia e quello è il simbolo che questo pezzo, diciamo, gli piace, la mettono in prima fila davanti alle transenne. Pure quello mi sembra comunque.
Sì, l'ho visti al concerto che avete fatto a Garbatella, c'era tutta la parte davanti. Quindi il libro, torniamo al libro. Un po' più lungo di quello precedente, disegnato in una maniera un po' diversa da quello precedente, parecchio diversa da quello precedente. Il libro precedente era una sorta di esternazione brutale e immediata di un pericolo che vedevo arrivare. Qui purtroppo ci ho avuto una visione più immediata, nel senso la distruzione di Roma io l'ho vista giorno per giorno e mi verrebbe quasi da dire magari fosse stata un giorno solo, almeno sale, toglievamo in fretta sto pensiero, invece no, va avanti, lenta, inesorabile. E grosso modo è questo, nel senso è un racconto di umanità, è un racconto di Roma che però diventa qualcos'altro. È tanto disegno, questa volta ho disegnato davvero tanto rispetto al solito, ci stanno moltissime pagine mute che a me piacciono moltissimo, e poi c'è l'amore per i mostri, perché mo al di là di tutto, al di là di Roma, al di là della politica, al di là delle battute, peraltro è anche un libro che spero sia divertente, c'è un mostro gigante che scolpesta una città, fa ride, cioè è bello, io ogni volta che c'è un mostro gigante che calpesta qualcosa lo voglio vedere, non so voi, però io non so resiste ai mostri giganti che calpestano le cose. Poi c'è una cosa che mi ha sempre appassionato, no? Che noi continuiamo a dire che gli UFO non possono atterrare a Cinisello Balsamo, che probabilmente è vero, perché dici che cazzo ci vuoi fare a Cinisello Balsamo, vai da qualche altra parte, però io ci rimango sempre un po' male quando in un film di Michael Bay o un film di Bruckheimer, un film dei grandi disaster movie americani, specie quelli recenti, c'è sempre quella scena in cui si vede mentre arrivano gli alieni, il mondo sta esplodendo, che cosa succede nelle altre capitali del mondo. O ci fosse una volta l'Italia, mai, cioè solo sul film di Ronald Emmerich, che siccome ha vissuto in Italia e sa quanto fa ride, mentre il mondo viene distrutto in 2012 c'è un giornalista che fa: il primo ministro Berlusconi e il Papa sono rimasti a pregare e non sono scappati, e tutta la sala che rideva per la battuta del primo ministro italiano che non scappa davanti alla fine del mondo. Però è interessante declinare le storie fantastiche all'Italia, vedere un monumento italiano con un mostro gigante dietro è una roba che di rara potenza, perché ti racconta che quelle storie sono anche nostre, cioè c'è un motivo perché i giapponesi almeno una volta l'anno distruggono Tokyo, e lo fanno dagli anni 50, perché attacca qualcosa da atavico, cioè quel mostro gigante diventa più reale. E quindi per me disegnare i quartieri che amo o che odio di Roma, quello Roma Nord la odio, c'è un capitolo apposta solo per
quello
Roma
si capisce nel libro che la odio, nel senso che comunque mi sembra abbastanza chiaro. Però
mo che ho scoperto che vivi praticamente a Roma Nord per i miei standard.
No, è differente, perché io vivo a nord di Roma, io sto fuori, io sto in campagna, perché quando vivi a Roma Nord è un po' un'insulta a Roma se ti dicono vivi a Roma Nord.
Sì, cerco di spiegare una cosa, io quando prendo la moto e vado a Roma Nord prendo il passaporto, perché parlano diversi da me, pensano diversi da me. Io lo so che se ci entro e non c'ho il passaporto, loro lo capiscono. Che
ma c'è
io
qualcuno
non so
di Roma Nord qua in sala? Perché se no, almeno ce ne parla lui direttamente. No, nessuno, ok.
Però non è una cosa mia, è una cosa generale. Cioè, del resto siamo quattro poli contro uno.
Diciamo, Roma Nord è rappresentata dai lucchetti a Ponte Milvio de Moccia.
Esatto.
Questo, diciamo, è il...
Esatto. E quindi è questo, nel senso, l'idea di mettere un mostro a Roma mi affascinava troppo. Da lì è venuto poi una scusa seria per mettere un mostro a Roma, che poi è come nascono le cose migliori, cioè parti da un'idea folle e torni indietro. Chiaramente un mostro a Roma, in realtà il libro, dicevo che fa ridere, però contiene anche parecchia rabbia che ha dato forza poi alle pagine di maggiore distruzione. E insieme alla rabbia anche il rammarico, il dispiacere della perdita, la melanconia. E in questo caso porto alla terza e ultima canzone, che è l'unica che ho preso da un album più vecchio vostro.
Sì, in realtà è fatto, ci sto pensando adesso, un'operazione particolare, perché ho preso tre pezzi molto molto diversi tra loro e tre pezzi, l'ultimo fa parte del primo disco.
Sì.
Il pezzo che hai messo al centro è della produzione, diciamo, di qualche anno fa, invece il pezzo con cui hai aperto fa parte dell'ultimo disco.
L'ultimo album.
E quindi devo dire che è stata, soprattutto che hai scelto questo, che per me è un brano comunque che ho fatto e che all'inizio, che poi ho smesso di fare perché coinvolgeva troppo le persone che l'ascoltavano, perché fondamentalmente parla di un lutto e c'è modo e modo di raccontare queste cose, però in questo caso vedevo poi che le persone venivano molto coinvolte da questo brano, erano emozionate, magari qualcuno mi ringraziava, però mi rendevo conto di entrare troppo nella vita delle persone e quindi ho smesso di farlo dal vivo e sono tanti anni che non lo faccio dal vivo. Che tu l'abbia scelto un po' mi fa piacere, perché è come se ti fossi andato a prendere una cosa a cui sono legato, una cosa che però avevo messo da una parte perché forse c'ha una carica emotiva sia mia che di chi l'ascolta troppo forte, però l'hai messo, diciamo, al momento giusto, quindi verso la fine del libro, quando poi tra le esplosioni a quel punto vale tutto.
Sì, e poi il contraltare, no? Dallo spettacolo, poi la gente muore nello spettacolo.
Esatto. E questo pezzo si intitola, lo leggo proprio perché è tanto che non lo faccio, si intitola "Son morto per sbaglio". Dice così: "Son morto per sbaglio, per errore del destino, per una svista, per un abbaglio. Non ero io che stasera vedevo guardare dall'alto, da una nuvola di smog, dentro un cielo grigio amianto. E ce lo so, perché non ci ho avuto manco il tempo di capirlo. So passato a miglior vita, volando via, oltre il terminillo. Non mi hanno dato manco modo di salutare la gente cara, mi hanno mandato in direttissima a riempir voto di una bara. Sopra al libro degli morti, ci stanno quelli prenotati, i malati, i condannati, tutti a imminente fine destinati. Ma poi capita che a volte ci stanno pure spazi vuoti e ci infilano i nomi di noi, poveri ignoti, scelti in fretta, vincitori dell'infame lotteria, che in un battito di ciglia dal monotone spazza via. Fai un respiro e manco il tempo di buttare l'aria di fuori, che una voce dal profondo te lo annuncia, adesso mori. Il dolore mio più grande di sparire così in fretta è che a casa c'è mia moglie sul divano che m'aspetta. Si dirà: ma com'è che tarda tanto e che non torna dritto a casa? Speriamo che almeno si ricorda di passare a fa un po' di spesa. Ma per chi aspetta non c'è scampo, l'orologio va più lento, le lancette sono pesanti e ogni attimo è in tormento. Se qualcuno mi capisce mentre strillo da sto cielo, gli chiedo solamente di esaudirmi in desiderio. Corri dritto da mia moglie, dagli un bacio da parte mia, di che se fosse stato per me non me ne sarei mai andato via. Grazie. Grazie a Eric al pianoforte.
E quindi sì, l'ho chiamato perché scrivono meglio di me e il libro poteva venire solo più bello. Allora ringrazio il muro del canto.
Grazie Roberto.
Oh, tra parentesi, abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato dei disegni, belli disegni, belli capelli, belli tutto, però andatevi a sentire il muro del canto su Spotify se non l'avete sentito. O comprate i CD.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.